La dama di compagnia di Marie Belle Clowns, letto da La Musifavolista. Capitolo 23. Una donna intelligente e istruita.
Sento il bisogno di allontanarmi da qui, non per molto tempo, ma per qualche settimana almeno. Tu verresti con me, Adelina, non è vero?
Eva Raydon si era rannicchiata vicina al fuoco in una posa che Adele Strain non le aveva mai visto prendere. Sembrava dimagrita e rimpicciolita. Sul volto aveva conservato quell'espressione di stupore che aveva riportato, tornando a casa un'ora prima, dalla dura prova di un interrogatorio di 4 ore a Scotland Yard. E infatti, prima ancora che la sua amica avesse potuto risponderle, tornò con la mente agli avvenimenti di quel giorno.
«Non so capire perché abbiano tanto bisogno di sapere il nostro stato finanziario»,
disse con voce lamentosa.
«Hanno già scovato un monte di cose. Sono rimasta addirittura sbalordita sentendo tutto quello che sapevano già, eppure nessuno potrebbe mai supporre che il povero Battista avesse voluto sopprimersi. Prima di tutto ha lasciato tutti i suoi affari in perfetta regola e poi, per quanto ne parlasse continuamente, anche il suo conto in banca non era allo scoperto per più di 90 sterline. Ma ho passato dei momenti terribili, Adelina. Mi hanno fatto un monte di domande sul nostro litigio di quel giorno. Ti ricordi quando Battista tornò a casa presto? Il giorno in cui Madama Domino mandò quell'antipatico individuo al suo ufficio per parlargli del mio conto. Naturalmente ho dichiarato solennemente che avevamo fatto la pace e che avevamo avuto la stessa sera una specie di pranzo di riconciliazione a Londra, seguito da un ballo, ma ho visto che non mi credevano.
Avrebbero dovuto crederti, mormorò Adele Strain, senza guardare l'amica, ma con gli occhi fissi sulla fiamma.
Non mi sono mai trovata di fronte a una così gelida antipatia. Perfino il signor Buck, nei suoi momenti peggiori, non è mai stato così terribile come quel signore che ho visto oggi. Curioso, perché del resto pareva un gentiluomo,
soggiunse ingenuamente.
Ma so a chi devo tutte queste ansietà.
Vuoi dire alla madre di tuo marito, suppongo, disse l'altra con voce spenta.
Si intende. Mi ha sempre detestato e non ha mai creduto che volessi bene davvero al povero Battista. Eppure Dio sa se gliene volevo,
soggiunse, con le lacrime che ricominciavano a scorrerle dagli occhi.
Se lei avesse voluto bene davvero al povero Battista, come certo gliene avrà voluto a modo suo, non avrebbe potuto fare l'affronto a me, sua moglie, di dire che non sarebbe venuta ai funerali qualora fossi stata presente anch'io. Questo me lo ha detto il signor Buck, ma suppongo che sapesse già come i funerali non potevano aver luogo quel giorno.
Adele non rispose, pur non credendo che fosse così, ma disse invece: «Il signor Buck si comporta con molta bontà verso di te, Eva. Mi ha detto di telefonargli a qualunque ora se ci fosse bisogno di lui e mi ha dato anche il numero del suo telefono di casa».
«Questa è una delle più grandi sorprese della mia vita».
Un leggero sorriso le comparve agli angoli della bocca.
«Ma credo di doverla realmente a te. Il signor Buck ha tanta stima di te. Chissà se è vedovo».
E questa volta Eva dette in una franca risata. Adele Strain non rispose al suo sorriso. Il suo viso aveva una curiosa espressione di ansia e si sarebbe detto che stesse con l'orecchio teso.
«Mi piacerebbe di andare in Francia»,
disse Eva a un tratto.
«È curiosa che non sia mai stata all'estero, non ti pare? Senti cosa si potrebbe fare, Adelina. Si potrebbe andare in automobile fino a Dover sabato prossimo e poi fare la traversata portando con noi l'automobile per fare il giro dei campi di battaglia. Ho sempre avuto un gran desiderio di vedere la tomba del povero Roberto».
«Roberto?» ripeté l'altra stupita.
«Ma sì, Roberto. Non ti ricordi del nome del mio primo marito? Roberto Fitzroy Halnaker. Che nome buffo, non è vero? Ho avuto 2 o 3 lettere a proposito della sua tomba da quando mi sono rimaritata, ma le ho sempre nascoste a Battista. Povero Battista. Non gli piaceva di parlare della guerra. Credo che quando fu finita gli dispiacesse di non esserci stato.
Ma anche questo fu colpa di sua madre. Fu lei che gli impedì di andare, ne sono sicura. La signora Strain mantenne il silenzio. Stava a orecchi tesi. Dal giorno dei funerali interrotti di Battista Raydon, stava sempre in ascolto per udire il rumore del cancello che si apriva per dare il passo a chi.
«Dunque, cosa pensi di un viaggetto in Francia, Adelina?»
«Mi piacerebbe molto di andarci». Ma fra sé disse dolorosamente che Eva non si era rammentata che anche la sua amica aveva là una tomba di guerra, quella del marito che aveva teneramente amato e al quale pensava sovente con cuore afflitto.
«Conosco una signora che andò l'anno scorso a fare il giro dei campi di battaglia, stabilì il suo quartier generale in un posto chiamato Amiens, e poi noleggiò un'automobile e vide un mondo di cose. Io proprio la invidiavo. E dopo andò a Parigi per una settimana».
Ed Eva concluse, con l'aria un po' vergognosa,
«Non c'è ragione perché non si vada una settimana a Parigi anche noi. Tu parli benissimo il francese, non è vero, Adelina?»
«Benissimo, non lo so, ma lo parlo», disse Adele Strain. Ella teneva gli occhi fissi ostinatamente nella fiamma. Era strano, anzi addirittura inconcepibile, che Eva non avesse il più lontano sospetto del pericolo che correva. Il solo fatto che dalla morte di Battista Giacomo Mintlow non si fosse più fatto vivo direttamente con lei avrebbe dovuto farla accorta che c'era qualcosa in aria, come pure lo straordinario contegno della signora Raydon durante la sua breve visita al mulino la mattina della morte di suo figlio e anche dopo. Eva aveva scritto due volte alla madre di suo marito, due lettere brevi e dignitose che l'amica le aveva dettate, ma non aveva avuto nessun riscontro, benché una di esse meritasse realmente una risposta perché trattava del testamento del defunto. E anche il dottor Durham si era comportato in un modo molto strano in quegli ultimi tempi. Eva si era sentita male sul serio, apprendendo il risultato dell'autopsia, e Adele gli aveva telefonato perché andasse a vederla. Ma invece di venire da sé, egli aveva delegato a visitare la signora Raydon un giovane dottore che si occupava della sua condotta nelle sue assenze. E i modi di quel dottore sconosciuto erano stati davvero molto singolari e pieni di una curiosa specie di avversione mista a familiarità che aveva destato il risentimento dell'amica di Eva, per quanto Eva stessa non avesse mostrato di accorgersene. La mattina della sua seconda visita, il nuovo dottore aveva commesso un atto anche più straordinario, conducendo con sé la moglie e quasi costringendo la malata a riceverla per qualche minuto. Tutti in casa, ad eccezione di Eva, avevano capito il perché di questo atto così insolito. La moglie del dottore aveva avuto la curiosità di posare gli occhi su colei che riteneva un'avvelenatrice e la mancanza di ogni delicatezza nel marito le aveva permesso di soddisfare la sua brama. Il solo essere umano che, a parere della signora Strain, si fosse portato realmente bene era il signor Buck, l'avvocato che aveva tanto biasimato Eva nei giorni felici. Quando era stata fissata la data dell'inchiesta, Adele Strain si era decisa di andare dall'avvocato per pregarlo di rappresentare l'amica in quella penosa circostanza. Egli aveva consentito un po' di malavoglia, ma col passare del tempo, il vecchio ed esperimentato legale si era formato alla convinzione che Eva fosse assolutamente innocente dell'avvelenamento di Battista. Ciò nonostante, era stato lui che aveva avvertito la dama di compagnia non più tardi della sera prima e con frasi molto brevi, perché parlava al telefono, che c'era da aspettarsi l'arresto della sua cliente. Aveva anzi parlato in modo da far capire che era una questione di ore piuttosto che di giorni.
«Senti, si è fermata un'automobile al cancello!»
Eva balzò in piedi, col viso improvvisamente colorito. Desiderava ardentemente che qualcosa di nuovo sopravvenisse a cambiare la monotonia di quei giorni. Desiderava soprattutto di rivedere Giacomo Mintlow. Poteva anche darsi, anzi, era quasi certo, che il visitatore fosse Giacomo. Adele Strain si avvicinò alla finestra e poi fece imperiosamente cenno all'amica di allontanarsi.
«Non ti far vedere da nessuno, Eva!»
gridò vivamente.
«Rimani dove sei!»
Ma Eva le sgusciò vicina e, nascondendosi dietro una delle cortine di seta, fece capolino.
«Chi può essere?»
domandò. Ma soggiunse subito.
«È quell'antipatico che vedemmo la prima volta. Oh, guarda, Adelina, si è portato dietro due poliziotti.
Mi immagino che vi si sia in vista qualche altra noia per me. Non mi sorprenderebbe affatto se fossero stati mandati dalla vecchia signora Raydon». Ma se Eva era perfettamente all'oscuro di quello che stava per accadere, gli altri abitanti della casa lo sapevano anche troppo bene. Powell era visibilmente turbata quando aprì la porta del salotto per introdurre l'ispettore della polizia locale. L'ispettore era stato un'altra volta alla villa, perché era stato lui il primo a interrogare replicatamente tutti gli abitanti del mulino dopo la morte di Battista Raydon. Eva si era anzi molto risentita per le sue domande e per i suoi modi, ed essi si erano separati da nemici. E ora, essendo riuscito a persuadersi che quella donna aveva avvelenato il marito, l'ispettore non poteva celare la soddisfazione di essere stato prescelto per il suo arresto. Si fece avanti e posò una mano sul braccio di Eva. Ma appena compiuto il gesto, tutta la sua soddisfazione svanì e fu con voce turbata che egli pronunziò le terribili parole: «Vi arresto sotto l'accusa di aver ucciso il signor Battista Raydon, vostro marito, il 4 di questo mese di settembre». Eva non rispose, ma lo fissò con due occhi dilatati dallo stupore. «Devo prevenirvi», proseguì egli con voce monotona, «che da questo momento qualunque cosa diciate potrà essere usata contro di voi». Allora ella rispose con voce calma e squillante: «Non ho nulla da dire». E lo guardò senza nessuna paura. «Eccetto che...» L'ispettore alzò la mano. «Attenta, signora!» Ella non si occupò della sua interruzione, considerandola una nuova impertinenza da parte sua.
«L'unica cosa che ho da dire», ripeté risoluta, «è che sono assolutamente innocente. Amavo mio marito, come egli amava me, e a quanto ne so non avevamo nemici. Cioè, sbaglio, sua madre è sempre stata ed è tuttora mia nemica giurata».
Poi si voltò verso Adele Strain e, per quanto tremasse di agitazione, non dette segno di viltà o di paura.
«Voglio che tu sia testimone che ho detto così, subito dopo il mio arresto».
«Meno discorre, meglio sarà per lei, signora Raydon», disse con asprezza l'ispettore, nel cui animo la collera era subentrata al nervosismo. «Non le mancheranno occasioni di dire più tardi tutto quello che vuole». Ma quando vide il viso disperato di Adele Strain, si sentì intenerire, perché in tutte le occasioni che aveva avuto di parlare con lei, l'aveva trovata compiacente e cortese.
«Può aiutare la signora Raydon ad essere pronta fra un quarto d'ora?» domandò a voce bassa. «Non voglio mostrarmi duro né irragionevole, ma la strada è lunga e sono già le 4 passate».
«Posso accompagnarla fino alla prigione?»
bisbigliò l'altra. L'ispettore osservò il pallore cadaverico del suo volto e pensò quanto sia strano che molto spesso l'amico innocente del colpevole sembri soffrire più del colpevole in persona.
«Non conduciamo la signora direttamente in prigione», si affrettò a dire. «La conduciamo alla polizia, dove l'accusa contro di lei verrà iscritta in un registro apposta e poi naturalmente le verrà detta. E di lì andremo subito davanti ai magistrati, che a quanto credo tengono seduta. I giudici udranno le testimonianze pro e contro di lei e giudicheranno se deve essere rimandata all'assise o rilasciata».
Quando vide l'espressione di gran sollievo che si dipinse non soltanto sul viso di Eva Raydon, ma anche su quello della sua amica, rimpianse di aver detto anche troppo.
«Mi permette di dire una parola a lei sola?»
Egli guardò in modo significativo la donna che aveva udito descrivere come l'angelo custode della malvagia signora Raydon. Da una parte si sarebbe quasi detto che ella fosse anche più turbata di Eva, ma il fatto sta che era non soltanto molto più vecchia, ma anche molto più intelligente della sua bella amica. Adele si allontanò in fretta dal fianco di Eva, avvicinandosi con l'ispettore a una delle finestre.
«Credo che la signora farebbe bene a prendere con sé una valigetta con quello che le può occorrere per la notte e così via»,
disse l'ispettore a voce bassa.
Il procedimento davanti alla corte di polizia può anche durare 2 o 3 giorni, perché ci sono molti testimoni da interrogare, fra cui lei, naturalmente, signora Strain.
Crede che la signora Raydon sarà mandata davanti alla corte di assise?
Mormorò Adele con voce appena udibile.
Questo non saprei, rispose prudentemente l'ispettore. Ma se fossi in lei, signora Strain, non la incoraggerei a sperare altrimenti. E ora, la vuole aiutare a preparare il bagaglio di cui può aver bisogno? Qualunque cosa sia stata lasciata o dimenticata può naturalmente esserle mandata più tardi. Come lei probabilmente sa, a chi subisce un arresto preventivo si concedono tutte le facilitazioni possibili.
Quando le due donne salirono al primo piano, videro che l'ispettore si era ritirato in giardino, lasciando però un poliziotto nel vestibolo. Eva Raydon quasi non aprì bocca mentre aiutava Adele Strain a scegliere, dietro suo consiglio, la roba da portare con sé. Forse nella sua coscienza di essere completamente innocente del delitto di cui l'accusavano, era più agitata e indignata che impaurita. Ma parlò con collera amara di quella che qualificava come la malvagità della vecchia signora Raydon. Era convinta di dover quella terribile umiliazione all'odio semidemente che la suocera le portava.
«Non far codesto viso, Adelina», disse finalmente. «Io non ho punto paura, sono soltanto indignata. E sono sicura che mi capirai se ti dico che preferisco che tu non venga con me ora». Preferirei che tu rimanessi qui a tenere la fortezza e a telefonare ad alcune persone per me.
Arrossì leggermente, continuando con un tono quasi di sfida.
Mi pare che Giacomo Mintlow debba essere informato di quello che mi capita, e anche il signor Buck. Forse il signor Buck potrebbe venire subito. Penso che mi ci vorrà un bravo avvocato a difendermi, perché sono sicura che lei si sarà procurata qualcuno che cercherà di...
Esitò. E poi, con una risata un po' amara, terminò la frase.
«Di farmi condannare!»
Ad Adele Strain pareva di non poter metter fuori la voce, ma con un grande sforzo morale e fisico riuscì a rispondere
«Telefonerò a Giacomo e al signor Buck non appena sei partita, Eva. Forse hai ragione di voler andare da sola ora. Sei coraggiosa!»
E con grande sorpresa di Eva scoppiò in singhiozzi.
«Adelina, mia cara, non ti turbare così. Non c'è proprio motivo di impensierirsi. Pensa a Gino e sta allegra. Fa venir Gino qui, fino a che non torna a scuola. E senti, Adelina...»
«Che cosa?»
domandò la signora Strain, singhiozzando convulsamente. Si era lasciata cadere sul tappeto e si dondolava avanti e indietro, piena di disperazione, di paura e di orrore.
«Hai bisogno di denaro? Mi rimane ancora una buona parte di quello che mi dette Giacomo. A proposito, credo che gli dovrò restituire le sue 3.000 sterline non appena il testamento di Battista sarà stato approvato, perché allora sarò ricca.»
«No, per ora non ho bisogno di denaro»,
disse Adele asciugandosi gli occhi. Cercava di obbedire all'ingiunzione di Eva, non pensando che a Gino soltanto. Non doveva far nulla che cagionasse l'eterno disonore del suo bambino. In quanto a sé, era tanto sfinita da quella tortura morale che non l'aveva mai abbandonata dal momento della morte di Battista, da pensare che soltanto una completa confessione avrebbe potuto calmare la sua crescente disperazione e quell'apprensione che non le dava più tregua. Ma sapeva anche di non potersi concedere l'unico sollievo che il suo corpo e la sua anima bramavano a causa di suo figlio, dell'avvenire di suo figlio. Appena Eva Raydon e la sua amica uscirono di casa e si inoltrarono nel viale che conduceva al cancello, le 4 domestiche, che formavano tutta la servitù della villa, uscirono fuori anche loro, seguendole con lo sguardo.
«Non prendermi a braccetto, Adelina»,
disse Eva con voce ben distinta.
«Preferisco di camminar sola».
Ma quando furono vicino al cancello, si ritrasse involontariamente indietro, perché si sarebbe detto che tutta la popolazione di Swanmer si fosse riversata sulla strada per assistere alla sua umiliazione. Fu spinta però senza cerimonie dentro l'automobile chiusa, che subito si mosse mentre essa agitava la mano verso l'amica in segno di saluto. Adele Strain avanzò fino in mezzo alla strada.
«Dovreste vergognarvi!»
disse a voce alta e tagliente.
«La signora Raydon è sempre stata buona per tutti a Swanmer e vorrei che foste tutti innocenti di ogni colpa come lei!» Chiunque sia che ha ucciso il signor Raydon non è certo stata sua moglie.
Molti fra la folla radunata davanti al cancello le batterono le mani, non perché approvassero le sue parole, ma per simpatia personale verso di lei, da tutti giudicata una signora piena di bontà e di cortesia.